Vogliamo leggere alcuni versetti nel Vangelo di Giovanni, al capitolo 20. Leggeremo due versetti nel capitolo 20 e un versetto nel capitolo 21. Giovanni 20, versetti 30 e 31. E poi l'ultimo versetto di questo Vangelo, cioè il versetto 25 del capitolo 21. Ora Gesù fece in presenza dei discepoli molti altri segni miracolosi che non sono scritti in questo libro, ma questi sono stati scritti affinché crediate che Gesù è il Cristo, il Figlio di Dio, e affinché, credendo, abbiate vita nel suo nome. E poi l'ultimo versetto del Vangelo, versetto 25, ora vi sono molte altre cose che Gesù ha fatte. Se si scrivessero a una, penso che il mondo stesso non potrebbe contenere i libri che se ne scriverebbero. Dopo aver esaminato una panoramica dei Vangeli di Matteo, Marco e Luca, oggi vogliamo affrontare insieme una panoramica di questo Vangelo di Giovanni. I primi tre Vangeli presentano la vita del Signore Gesù sotto lo stesso aspetto, e cioè presentano il ministero di Gesù in Galilea in modo più approfondito rispetto a quello che fa Giovanni. E troviamo descritte in questi tre Vangeli, i primi tre Vangeli, le opere in favore delle persone e gli insegnamenti che Gesù ha rivolto alle folle. Il Vangelo di Giovanni, invece, descrive in particolare la divinità di Gesù, la divinità di Gesù. Divinità che viene descritta direttamente da Gesù. Infatti, spesso in questo Vangelo, Gesù parla di se stesso. Gesù si presenta, Gesù si descrive. Questo Vangelo si presenta quindi in modo diverso rispetto agli altri e quindi arricchisce di molto la nostra conoscenza della persona di Gesù Cristo. L'Evangelista, quando descrive certi episodi, presuppone però che si abbia conoscenza dei dettagli che sono descritti negli altri Vangeli. Questo aspetto rende chiaro il fatto che questo Vangelo è stato scritto dopo gli altri tre. E quindi che i primi tre Vangeli erano già conosciuti all'interno della Chiesa, giravano già fra i credenti. E quindi erano conosciuti fra i credenti e anche all'autore di questo Vangelo. Ad esempio, in Giovanni 3, 24 si parla dell'attività di Giovanni Battista ed è scritto che non era ancora stato messo in prigione. Però poi nel testo di questo Vangelo non abbiamo i dettagli del perché Giovanni Battista è stato messo in prigione. Questo dettaglio lo conosciamo perché lo possiamo leggere in uno degli altri tre Vangeli, in particolare in Matteo. In questo modo possiamo vedere come tutti i testi che comprendono tutti e quattro i Vangeli siano complementari fra loro e ci aiutano ad avere una visione completa della persona di Cristo. Come sappiamo, questo Vangelo di Giovanni è uno dei Vangeli più amati, più letti, distribuiti. È scritto con un linguaggio semplice, ma allo stesso tempo riporta insegnamenti molto completi e profondi. È un evidente segno di come lo Spirito Santo abbia operato nel trasmettere un testo che è allo stesso tempo semplice e profondo. È opportuno anche ricordare che questo Vangelo contiene il versetto che è più conosciuto di tutta la Bibbia, Giovanni 3,16, che è considerato un vero e proprio riassunto del Vangelo, cioè della buona notizia. Cominciamo così a fare una scheda di questo Vangelo. Vediamo la paternità del libro. Chi ha scritto questo Vangelo? Come anche gli altri Vangeli, il testo di per sé non riporta il nome di chi lo ha scritto. Quindi, per stabilire la paternità del libro, dobbiamo analizzare argomenti esterni ed interni, argomenti che ci aiutano a capire chi possa essere l'autore di questo Vangelo. Vediamo le prove esterne. Come per gli altri testi, anche in questo caso, le lettere che si scrivevano ai primi credenti, quando appunto si scrivevano fra le varie chiese fra di loro, attribuivano a Giovanni la stesura di questo testo. vi ricordo che una volta il testo biblico non era stampato, ognuno si doveva fare una copia. Allora, nelle loro lettere, i credenti, se volevano citare un versetto, non potevano mettere la citazione, perché poi dall'altra parte non ce l'avevano, quindi dovevano scrivere il testo che volevano comunicare, ecco. E quando lo facevano, attribuivano a Giovanni la stesura del testo. Altra prova esterna ci viene fornita dai ritrovamenti archeologici. Una parte della critica biblica vorrebbe datare la stesura di questo Vangelo alla fine del secondo secolo, quindi verso il 200 d.C., il che significherebbe che non è Giovanni che l'ha scritto. Però sono stati trovati frammenti, un paio di frammenti, un frammento di papiro che riporta il testo di Giovanni 18, che è datato intorno al 125 d.C., quindi all'inizio del secondo secolo e non alla fine. E anche un altro papiro, che invece riporta il testo di Giovanni 5, è datato all'inizio, anche questo, all'inizio del secondo secolo. Questo significa che attribuire come data di redazione la fine del primo secolo è in linea con la datazione di questi frammenti che sono stati ritrovati. Questa prova esterna ci viene dall'archeologia e conferma che questo testo è stato scritto durante la vita di Giovanni. Quindi rafforza il fatto che questo Vangelo sia stato scritto proprio da Giovanni. Prove interne. La prova interna che possiamo trovare nel testo per attribuire la paternità a Giovanni la si desume con una serie di approfondimenti che si possono fare dalla descrizione degli eventi. E infatti, leggendo il testo, possiamo desumere qualche cosa riguardo all'autore. Possiamo dire che era giudeo, che conosceva i luoghi di Israele, che abitava in Israele, e anche che era un testimone oculare e ancora di più che faceva parte della cerchia ristretta dei dodici. Doveva essere uno dei dodici. Inoltre, in riferimento a questo, abbiamo Giovanni 12:16, dove è detto che fra di loro si sono poi ricordati che avevano fatto certe cose ed era chiaramente, è riferito quindi chiaramente a uno dei dodici. Inoltre nel testo vengono nominati e descritti in modo accurato eventi che riguardano gli altri discepoli, nel senso che l'autore non usa mai il suo nome. È uno dei dodici, ma non usa mai il suo nome quando descrive gli eventi che lo riguardano. Ma quegli eventi riguardano per forza di cose uno dei dodici, come detto, che doveva essere Giovanni. Inoltre, mentre nei primi tre Vangeli il nome di Giovanni compare diverse volte, solo in questo Vangelo non compare mai, ma sempre viene descritto come il discepolo che Gesù amava. Ora, i lettori di questo Vangelo, appena questo fu redatto, erano i primi credenti, che come avevamo già detto, sapevano che questa frase indicava proprio Giovanni. Non ci sarebbe motivo per l'autore di questo testo di citare con precisione i nomi di tutti gli altri discepoli negli eventi che li riguardavano e omettere proprio Giovanni se questi non fosse l'autore del testo. Quindi possiamo affermare che questo testo è stato scritto proprio dall'apostolo Giovanni. Datazione, cioè quando è stato scritto. Per poter indicare la data in cui questo Vangelo è stato redatto, ci si affida a quelle che sono, di nuovo, le lettere che i primi credenti si scrivevano. Da queste lettere, oltre a ricevere l'indicazione dell'apostolo Giovanni come autore, si desume anche la data e il luogo di stesura. Sono informazioni che quindi non abbiamo direttamente nel testo biblico, ma ci vengono da tutta una serie di informazioni di tipo archeologico che abbiamo dai frammenti di lettere ritrovate. Per questo motivo possiamo ritenere che questo Vangelo è stato scritto da Giovanni mentre si trovava ad Efeso e la data è fra l'anno 80 e 90 d.C. Dal contenuto anche delle lettere dei primi cristiani ricaviamo il fatto che è l'ultimo dei quattro Vangeli ad essere stato scritto ed è anche evidente che Giovanni, che lo ha scritto, era a conoscenza degli altri tre Vangeli. Come detto anche all'inizio, in certe parti Giovanni presuppone la conoscenza di fatti che sono già stati raccontati negli altri Vangeli e che quindi lui riporta solo di passaggio. Quindi questo conferma appunto che il Vangelo è stato scritto dopo gli altri tre. Altra indicazione sul periodo in cui è stato scritto l'abbiamo dal tono di quanto scritto nell'ultimo capitolo, capitolo 21, in riferimento a Pietro, versetto 18 e versetto 23. Sono i versetti in cui Gesù dice cosa succederà a Pietro e cosa succederà a Giovanni. Questi versetti lasciano capire che Giovanni è sopravvissuto a Pietro e conferma quindi la veridicità di quello che Gesù aveva predetto riguardo a loro due. E questo anche per indicare che il Vangelo è stato scritto diversi anni dopo la morte di Pietro. Quindi, ripeto, possiamo datare la stesura di questo testo fra l'80 e il 90 d.C. e Giovanni lo avrebbe scritto prima delle sue tre epistole e del libro dell'Apocalisse. Veniamo ora allo scopo del libro. Perché è stato scritto questo libro? C'erano già tre Vangeli che raccontavano la storia di Gesù. Perché è stato scritto anche un quarto libro? Lo scopo del libro è descritto chiaramente nel versetto 31, Giovanni 20, 31, che abbiamo letto. Queste cose sono state scritte affinché crediate che Gesù è il Cristo, il Figlio di Dio. Quindi, tutto quello che viene descritto ha come fine la dimostrazione della divinità di Cristo, della divinità di Cristo. È interessante notare l'utilizzo del termine che viene tradotto con unigenito, che Giovanni fa nei primi capitoli di questo Vangelo per spiegare chi è Gesù. Quindi Gesù è descritto come unigenito del Padre, unigenito Dio che è nel seno del Padre, unigenito Figlio, unigenito Figlio di Dio. Così con questo termine si vuole sottolineare il fatto che il Figlio e il Padre sono uno. Questo ci serve per comprendere la divinità di Cristo. Se Gesù Cristo è uno con il Padre ed è l'unigenito Dio, allora è evidente che Gesù è assolutamente Dio. Così questo Vangelo non si limita a riportare dei viaggi o delle azioni o dei discorsi di Gesù mentre era sulla terra, cose che troviamo in modo approfondito negli altri tre Vangeli. Questo Vangelo, ogni segno o miracolo viene descritto con lo scopo di dimostrare che Gesù è Dio. A dimostrazione di questo aspetto, in questo Vangelo abbiamo per sette volte una dichiarazione di Gesù che comincia con «Io sono». È fondamentale capire che queste sette dichiarazioni acquistano un notevole peso proprio perché sono precedute dal nome con cui Dio si è presentato a Mosè nel libro dell'Esodo, Io sono. Giovanni presenta Gesù non limitando questa spiegazione quindi all'immagine del pane della vita, della luce del mondo, del buon pastore, eccetera, ma vuol far comprendere la divinità di Gesù che si presenta come l'Io sono. Gesù è Dio, Dio che è sceso sulla terra per farsi conoscere all'uomo in mezzo alle necessità dell'uomo. Ovviamente, dopo aver presentato la persona di Gesù in modo così chiaro e nitido, ogni lettore viene posto di fronte a una scelta. Si trova ad un bivio. Non si può rimanere indifferenti o neutrali di fronte a questa presentazione. Come al tempo di Gesù, le persone che lo hanno ascoltato e che lo hanno visto sono state chiamate ad una scelta, così anche oggi. Chiunque legge il testo di questo Vangelo deve arrivare a prendere una decisione, deve fare una scelta. O Gesù è Dio, il Messia, figlio di Dio, oppure non lo è. Giovanni presenta i segni o i miracoli di Gesù fino al capitolo 12. Al capitolo 12 termina la descrizione dei segni compiuti da Gesù e descrive la reazione delle persone. Giovanni 12,37 è detto che sebbene avesse fatto tanti segni miracolosi in loro presenza, non credevano in lui. Invece altri hanno fatto una scelta diversa. Al versetto 42, sempre del capitolo 12, è detto Molti, anche fra i capi, credettero in lui. Quindi, arrivato a questo punto della descrizione del ministero di Gesù, l'Evangelista vuol far notare come fra tutti coloro che hanno assistito ai segni e alla predicazione di Gesù, alcuni hanno fatto una scelta, alcuni quindi hanno scelto di non credere, altri hanno scelto di credere. L'obiettivo di Giovanni è che chiunque venga a conoscenza della persona di Gesù, allora lo scopo di Giovanni è che arrivi a credere. Comunque ognuno viene posto di fronte a una scelta. Quindi la parola che descrive meglio lo scopo per cui questo Vangelo è stato scritto è la parola credere. È stato scritto affinché crediate. All'inizio del Vangelo è scritto che Giovanni Battista è venuto per rendere testimonianza alla luce affinché tutti credessero per mezzo di lui. E alla fine, il versetto che abbiamo letto, è scritto che lo scopo è che chi legge arrivi a credere che Gesù è il Cristo, il Figlio di Dio. Quindi questo Vangelo non è stato scritto per raccontarci una storia interessante, suggestiva, particolare. Non è stato scritto per i filosofi, per gli intellettuali. È stato scritto perché chiunque lo legge arrivi poi a credere. Questo è lo scopo di questo Vangelo. Vediamo le particolarità di questo libro. Una prima particolarità, la cronologia. Questo Vangelo scandisce lo scorrere dei 3 anni di ministero pubblico di Gesù in modo più chiaro, più nitido rispetto agli altri Vangeli. Leggendo Matteo, Marco e Luca non ci si rende conto di quanto tempo stia passando nella descrizione degli eventi, perché non ci sono i riferimenti temporali. Mentre invece in questo testo di Giovanni viene riportato il periodo in cui gli eventi accadono, per cui sono riportate le 3 feste di Pasqua a cui Gesù è stato presente, Giovanni 2,13, Giovanni 6,4, Giovanni 12,1. Questo aspetto ci permette di stabilire in 3 anni la durata del ministero pubblico di Gesù. Quando si dice che Gesù ha svolto il suo ministero in 3 anni, è perché nel libro di Giovanni abbiamo questa informazione. Altra particolarità di questo libro, il linguaggio. L'abbiamo già accennato a qualcosa. Il linguaggio usato da Giovanni si distingue da quello degli altri Vangeli. In questo testo le frasi sono costruite in modo più semplice e breve. Ma allo stesso tempo si può notare proprio da questo Vangelo come le frasi più brevi spesso esprimono le verità più importanti. Così, pur avendo un vocabolario, cioè un numero di parole limitato, questo Vangelo è più profondo in quanto al significato. La caratteristica dell'uso di poche parole fa sì che il Vangelo di Giovanni è di solito il primo che viene tradotto in una lingua nuova, perché con meno parole si ha già tutto il Vangelo che può essere tradotto. Come dicevo, le verità più importanti sono descritte con frasi brevi e comprensibili. Altra particolarità di questo libro, il numero 7. Nella Bibbia questo numero in genere è simbolo di perfezione e completezza. Due caratteristiche che ci aiutano a comprendere e a descrivere qualcosa di divino. Qualcosa che ha a che fare con Dio. E Giovanni vuole descrivere Gesù come Dio, come qualcuno che è di per sé perfetto e completo. Questo Vangelo però è anche uno dei libri della Bibbia, sono poco meno della metà, in cui in realtà il numero 7 non compare mai. Cioè non è mai stato scritto né come parola né come numero. Ma allo stesso tempo ha come caratteristica la presenza del numero 7 o di suoi multipli. Quindi non compare il termine 7, ma diverse volte viene presentata una verità che descrive il Signore Gesù tramite una struttura letteraria basata sul numero 7. Così in questo Vangelo sono descritti 7 segni o miracoli compiuti pubblicamente per far comprendere alle persone chi lui era. Cambio dell'acqua in vino, la guarigione del figlio dell'ufficiale, guarigione del paralitico a Betesda, moltiplicazione dei pani, cammino sul mare, guarigione del cieco a Gerusalemme, risurrezione di Lazzaro. Poi conosciamo i 7 io sono del Vangelo di Giovanni che Gesù usa per spiegare se stesso. Io sono e poi spiega qualcosa di se stesso. Quindi io sono il pane della vita, la luce del mondo, la porta, il buon pastore, la risurrezione e la vita, la via, la verità e la vita, la vite. Ancora, per 7 volte Gesù fa l'affermazione io sono, ma con un richiamo diretto al nome con il quale Dio si è presentato a Mosè. L'abbiamo anche accennato prima. E ancora, per 7 volte Gesù usa l'espressione io sono per spiegare la sua divinità. Io sono con il Padre, io sono di lassù, io sono quel che vi dico, io sono figlio di Dio, io sono nel Padre, io sono proceduto dal Padre, io sono re, nato per questo. Ancora, quando viene presentato Gesù come pane della vita, nel capitolo 6, per 21 volte, quindi un multiplo di 7, viene usato il termine pane. Per 7 volte è ripetuta l'espressione che indica il pane che viene dal cielo, e sempre per 7 volte Gesù si presenta come colui che è disceso dal cielo. Questo era una caratteristica, quella del numero 7. Altra caratteristica, l'espressione che viene usata in questo Vangelo, in verità, in verità. In verità, in verità. Il Vangelo di Giovanni è l'unico testo biblico che riporta questa espressione. Questa espressione viene usata da Gesù quando sta per comunicare una verità o un concetto importante. Serviva ad attirare l'attenzione particolare delle persone che stavano ascoltando. Questa caratteristica è importante anche per noi, perché ogni volta che viene usata c'è qualcosa che noi, a cui noi dobbiamo fare attenzione, che dobbiamo prendere in considerazione attentamente. E per 25 volte viene usata l'espressione in verità, quindi vuol dire che per 25 volte Gesù richiama la nostra attenzione su qualcosa di veramente importante. Così tutte queste caratteristiche ci fanno comprendere come questo Vangelo sia pieno e denso di insegnamenti profondi e importanti. Insegnamenti che hanno lo scopo di far arrivare tutti noi a credere che Gesù è il Cristo, il Figlio di Dio. Vediamo ora lo schema del libro. Uno schema semplice di questo Vangelo ci può aiutare a ricordare meglio il contenuto e quindi di conseguenza gli insegnamenti che possiamo ricevere. Abbiamo un prologo, una presentazione, i primi 18 versetti, dove Gesù viene presentato. Viene presentato come Dio, quindi non sono presenti i suoi antenati come in Matteo e Luca. Viene presentato da Giovanni Battista che lo presenta al popolo testimoniando di lui. Poi abbiamo dal capitolo 1, versetto 19, fino a tutto il capitolo 12, quindi per oltre metà del Vangelo, Gesù che si manifesta al popolo. In questi capitoli vengono narrati quindi i 7 segni o miracoli che sono stati compiuti in modo pubblico da Gesù, oltre ai vari insegnamenti che vengono dati. Terza parte, capitoli 13 a 17, Gesù prepara i suoi discepoli. Tutto quello che è ricordato in questi 5 capitoli avviene durante l'ultima cena. Gesù è solo con i suoi discepoli e li prepara per quello che sarà il loro ministero. Abbiamo la quarta parte, capitoli 18 a 20, la passione e la risurrezione di Gesù. Dopo la cena Gesù si reca con i discepoli nel Getsemani, dove si susseguono poi i vari eventi. Viene arrestato, poi a seguire vi saranno la sua morte sulla croce, il seppellimento e poi la sua risurrezione. E infine abbiamo l'epilogo, capitolo 21, l'incontro finale di Gesù con i suoi discepoli. Quindi, come si può notare, a parte il prologo e l'epilogo, cioè l'inizio e la fine, questo Vangelo è composto da tre parti. La parte di ministerio pubblico, una parte di insegnamento privato e poi la parte che vede Gesù completare l'opera di salvezza con la sua morte e la sua resurrezione. Quindi, dopo aver fatto questa serie di considerazioni su questo Vangelo, vogliamo ricordare, sottolineare due cose che riguardano lo scopo principale di questo Vangelo, che, lo ricordiamo, è il credere che Gesù è il Cristo, il Figlio di Dio. Due cose che le prendiamo dal versetto 31 che abbiamo letto. La prima, affinché crediate. Questo indica che è valido per chi ancora non ha creduto, per un non credente. Questo aspetto descrive la validità e l'importanza che questo Vangelo ha per coloro che ancora non hanno conosciuto Gesù come personale Signore e Salvatore. Riguarda chi non ha ancora creduto, chi non ha ancora dato se stesso al Signore. Giovanni descrive testimonia di Gesù per stimolare i suoi lettori a considerare e a capire chi è Gesù. Gesù non è una persona qualunque. Non è stato semplicemente una persona per bene. Gesù viene presentato come Dio. Di fronte a questa verità non si può rimanere indifferenti. Si è di fronte, abbiamo detto, a un bivio, a una scelta. O si arriva a credere che Gesù è Dio, oppure Gesù è un impostore, perché dichiara di essere qualcosa che non è. Quindi, per chi ancora non ha creduto in Gesù come Figlio di Dio, questo Vangelo pone una domanda molto importante a cui dare una risposta. E l'altra espressione, la parte finale del versetto, affinché credendo abbiate vita. Credendo abbiate vita. Credere in Gesù come Figlio di Dio, come Dio stesso, non è un esercizio intellettuale. Credere in Gesù come Dio non significa sapere qualcosa di nuovo o in più. Non dobbiamo partecipare a un concorso o a un gioco a premi in cui ci fanno le domande su Gesù e noi dobbiamo studiare chi è Gesù, cosa ha fatto, cosa ha detto. Non è questo il motivo per cui è stato scritto. Non è questo che significa credere. Credere in Gesù come Dio significa essere trasformati ogni giorno. Infatti viene usato il verbo che indica un'azione che si svolge continuamente, affinché credendo, cioè affinché voi continuate a credere continuamente. Azione del credere che coinvolge e influenza tutta la nostra esistenza. E cosa dice Giovanni su questa azione del credere continuamente? A cosa porta? Alla vita. Affinché credendo abbiate vita. Abbiate vita. Così la conoscenza delle verità descritte in questo Vangelo diventa la guida della nostra giornata, il propulsore, la forza della nostra giornata. Ogni mattina, quando cominciamo la giornata, la nostra vita deve essere influenzata e condizionata dal fatto che Gesù è il pane della vita, la luce del mondo, la porta, il buon pastore, la risurrezione e la vita, la via, la verità e la vita e la vita in cui noi dobbiamo dimorare. Tutte queste verità che riguardano Gesù devono diventare parte del nostro cammino quotidiano. Quindi ringraziamo il Signore per le verità che troviamo in questo Vangelo, che trasforma la vita di chi lo legge, trasforma la vita di chi ancora non ha creduto nel momento in cui crede e trasforma giorno dopo giorno la vita dei credenti, perché credendo si può vivere la vera vita che il Signore ha previsto per ciascuno di noi.
Amen.